Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Bentrovati a Caffè Zimmerman. Chiudiamo oggi un ciclo di 5 puntate per la cui costruzione abbiamo così deciso di adottare un criterio un po' bizzarro, se vogliamo, volendo ovviamente dare un senso di coerenza e quindi di unitarietà al ciclo. Abbiamo pensato infatti di rifarci all'antico pensiero cinese e alla teoria dei 5 elementi: legno, fuoco, acqua, terra e metallo, verificando la loro presenza in alcune opere del repertorio musicale contemporaneo, diciamo dall'inizio del Novecento fino ai nostri giorni. Dato che questa sarà l'ultima puntata, vale la pena, per chi volesse riascoltare quelle precedenti, ricordare di cosa abbiamo parlato e cosa abbiamo ascoltato. Lo chiediamo a Giacomo Fronzi. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci. Sì, allora, nella prima puntata dedicata al legno abbiamo parlato di Yannis Xenakis e Galina Ustvolskaya, ascoltando il loro lavoro rispettivamente Concrete PH e Composizione numero 2 Dies Irae. È stata poi la volta del fuoco, di cui abbiamo parlato insieme a Igor Stravinsky, al suo Uccello di Fuoco, e a Manuel De Falla e la sua Danza Rituale del Fuoco. La terza puntata invece era dedicata all'acqua e, tra i tantissimi casi, esempi e modelli possibili, abbiamo scelto Le Fontane di Roma di Ottorino Respighi e Water Music di John Cage. Nella scorsa puntata, quindi nella quarta, abbiamo messo bene i piedi per terra, dedicandoci appunto alla terra con Okanagon di Giacinto Scelzi e La terra e la compagna di Luigi Nono. Ed eccoci quindi arrivati all'ultima puntata, e il nostro elemento di oggi sarà il metallo. I brani a cui ci riferiremo quest'oggi saranno la Kammermusik numero 1 di Paul Hindemith, e faremo poi un salto di quasi un secolo con il Mollet Quartet 2009 di Steve Reich. In entrambi i casi non si tratta di musica nella quale compare solo qualcosa di riconducibile al metallo, ma la presenza di quest'ultimo è evidente, e direi tanto evidente quanto suggestiva. Ma partiamo con Hindemith e con la sua musica.
Questo era un estratto, l'introduzione, dall'opera in un atto Santa Susanna di Paul Hindemith.
E cerchiamo di conoscere anche un po' meglio questa figura importante del Novecento musicale, che dobbiamo necessariamente ricondurre e collegare alle vicende storiche dell'Europa del primo Novecento. L'ascesa del nazismo, come è accaduto in ogni paese soggetto a un regime autoritario, ha comportato inevitabilmente il controllo della produzione artistico-musicale e quindi anche un atteggiamento di rigidissima censura nei confronti della cosiddetta musica degenerata e di ostracismo, nella migliore delle ipotesi, nei riguardi dei compositori considerati espressione di una cultura, diciamo così, non allineata. E Arte degenerata è il tanto celebre quanto inquietante titolo della mostra organizzata a Monaco nel 1937. In quell'occasione viene pubblicato un vero e proprio catalogo nel quale compaiono i nomi degli artisti degeneri o degenerati, tra i quali figurano anche dei compositori come Berg, Stravinsky, Weill, Schrecker e molti altri. Gli anni 30 e 40 del secolo scorso sono gli anni del drammatico esilio di molti ebrei tedeschi, non soltanto ebrei in realtà, che si vedono costretti a lasciare la Germania alla volta di altri paesi europei o, quando possibile, alla volta degli Stati Uniti. Mann, Brecht, Adorno, Klee, Walter, solo per citarne alcuni. E tra questi figura anche il compositore Paul Hindemith, nato nel 1895 e morto nel 1963. Anch'egli è costretto a lasciare la Germania nel 40, si stabilirà negli Stati Uniti, dove ci rimarrà fino al 53. E l'esilio forzato di Hindemith è legato all'accusa appunto di essere un autore di musica degenerata. Contro tale accusa si schiereranno diversi colleghi musicisti, tra i quali Wilhelm Furtwängler, il quale il 25 novembre del 1934 pubblica un famoso articolo dal titolo «Il caso Hindemith». Quanto pare, l'atteggiamento persecutorio nei confronti del compositore è legato all'intolleranza maturata da Hitler nei suoi riguardi a partire dal 1927, anno in cui viene rappresentata una sua breve opera, Notizie della mattina, opera comica in tre atti nella quale la protagonista, a un certo punto, appare nuda nella vasca da bagno di casa sua. All'inizio degli anni 20, la produzione di Hindemith si muove nell'ambito della musica espressionista, di cui è testimonianza l'opera Assassino, Speranza delle donne, composta su testi di Oskar Kokoschka nel 1919 e andato poi in scena due anni dopo. Dal 1921, quasi una sorta di antitesi con il più tradizionalista Festival di Salisburgo, iniziano a Donaueschingen le esecuzioni di musica da camera per la diffusione della musica contemporanea, dirette da appunto Paul Hindemith, il quale comincia quindi a ritagliarsi uno spazio nel contesto dei musicisti d'avanguardia e della musica d'avanguardia. Ma il suo è uno sperimentalismo diverso da quello perseguito e realizzato dalla Seconda Scuola di Vienna. Assassino e ancora di più quella che abbiamo ascoltato, Sancta Susanna del 1921, danno già la misura dell'orientamento di Hindemith, il quale delinea un paesaggio sonoro e scenico pluristilistico e multiforme, molto prossimo a un'atmosfera simbolista che tende verso l'astrazione, verso la purezza e lo straniamento.
Era il primo movimento della Kammermusik numero 1 di Paul Hindemith, qui con gli elementi dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.
E con il ciclo che potremmo definire espressionista delle liriche su testi di Stefan George, e con la serie delle musiche da camera scritte tra il 1921 e il 27, tra l'altro questa serie che rinvia senza equivoci ai concerti brandeburghesi di Bach, e con l'opera Cardillac del 26, Hindemith esprime nettamente la propria posizione rispetto alle nuove vie della ricerca armonica viennese. E a fare da pandan alle sue opere musicali c'è poi il trattato Regola del comporre del 1937, che a quasi 30 anni dall'uscita dello Schoenbergiano Manuale di armonia ricolloca l'idea di suono fondamentale, il Grundton, al centro delle regole compositive, riaffermando energicamente il concetto, sebbene ripensato, di tonalità. A questi interessi teorici, ma anche alla curiosità di utilizzare strumenti nuovi come il trautonium, si aggiungono moventi di tipo didattico, non disgiunti dalla formula di ascendenza bauhausiana di musica d'uso. Con questa espressione si intende la musica composta con degli specifici scopi legati alla sua funzione nella società e alla sua accessibilità anche per bambini o dilettanti. E in questo contesto rientrano lavori come il Metodo per l'esecuzione strumentale d'insieme del 1927, ma anche Musiche da suonare e cantare per dilettanti e musicofili, scritte tra il 28 e il 31, e Costruiamo una città del 1930.
Erano il secondo e terzo movimento dalla Kammermusik numero 1 di Paul Hindemith, qui con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.
Tra il 1921 e il 22 Hindemith compone la prima di una serie di 7 Kammermusiken, la Kammermusik numero 1 per l'appunto. Questo lavoro in 4 movimenti prevede un organico particolarmente vario, al cui interno troviamo, tra gli altri, ed è quello che ci interessa sottolineare, un barattolo di latta riempito di sabbia, un glockenspiel e un xilofono. Il glockenspiel, insieme ai vibrafoni che invece troveremo nel pezzo di Steve Reich, tra non molto, è uno strumento che appartiene alla categoria dei metallofoni, vale a dire quegli strumenti idiofoni costruiti in metallo, generalmente costituiti da una serie intonata di barre metalliche, simili ai tasti di un pianoforte, ma molto più grandi, disposte su un supporto e percosse mediante l'utilizzo, generalmente, di battenti o di mazzuoli. Gli idiofoni, a loro volta, si distinguono in idiofoni a percussione, ad esempio lo xilofono, la marimba, il triangolo, il gong, idiofoni a concussione, i piatti, ad esempio, gli idiofoni a scuotimento, i sonagli, gli idiofoni a scorrimento o sfregamento e quelli a pizzico. Dicevamo del glockenspiel e del suo impiego nella Kammermusik numero 1, opera 24 di Paul Hindemith. Si tratta di un lavoro dal carattere acceso, dinamico, a tratti anche violento. È una sorta di suite che inaugura una nuova stagione dello stile di Hindemith, caratterizzata da una forte tensione verso la chiarezza, verso il dinamismo e un certo vigore contrappuntistico, anche traducendo con una lingua moderna alcune suggestioni formali e timbriche di ascendenza barocca. Ai primi due movimenti, nei quali dominano ritmi decisi e sferzanti, segue un movimento lento dal tono tendenzialmente inquietante e che sembra richiamare anche Histoire du soldat di Stravinsky. L'ultimo movimento, il più lungo dei quattro, si presenta come un vorticoso slancio energico, estremamente vitale, reso ancora più scattante e squillante dalla citazione di un foxtrot affidato alla tromba e dal suono della sirena. We'll be right back.
Siamo così tornati alla Kammermusik numero 1 di Paul Hindemith. Questo era il quarto movimento con gli elementi dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, una registrazione che risale al 1996.
E passiamo adesso dal metallo di Hindemith al metallo di Reich. Una massiccia presenza di metallo percosso, oltre che di legno percosso, e questo in qualche modo ci collega alla prima puntata di questo ciclo, che era dedicata al legno, e quindi una sorta di circolarità, poi appunto questo cerchio si chiude. Dicevamo, una massiccia presenza di percussioni su barre metalliche di due vibrafoni, ma anche di due marimba e di ausili tecnologici, la troviamo nel Mollet Quartet di Steve Reich. In questo pezzo per quartetto di percussioni del 2009, Reich si confronta per la prima volta con la marimba a 5 ottave, non in generale con questo strumento perché l'ha utilizzato per Nagoya Marimbas del 1994. Questo è un brano in tre movimenti, il Mollet Quartet, che si rifà alla classica tripartizione e successione seicentesca e settecentesca di Allegro Adagio Allegro. In questo caso abbiamo veloce, lento, veloce. Nei due movimenti veloci, per come spiega lo stesso compositore, le marimba, oltre a creare una base armonica piuttosto statica, a differenza di quanto accade nel doppio sestetto del 2007, di due anni prima, si incastrano tra loro in forma di canone, procedimento questo già più volte utilizzato dal compositore statunitense. I vibrafoni invece presentano il materiale melodico prima singolarmente, poi in forma di canone. Nel movimento centrale la struttura diventa più sottile, più trasparente, con un utilizzo in certo senso parsimonioso delle note, soprattutto per quel che riguarda le parti della marimba. Questo quartetto di Reich, il Mollet Quartet, del quale abbiamo ascoltato il primo movimento nell'esecuzione dell'ensemble So Percussion, questo quartetto, dicevo, potrebbe essere ricondotto a quello che un po' troppo frettolosamente viene chiamato minimalismo o musica ripetitiva. In realtà parlare di minimalismo può per un verso ridurre la produzione e lo stile di Reich a un perimetro troppo ristretto e per altro verso non rendere giustizia dell'articolazione e della varietà di questo fenomeno del minimalismo, appunto. Senza dubbio le radici iniziali dell'attività del compositore statunitense affondano nel cosiddetto minimalismo, anche se ciò che appare un elemento davvero ricorrente dalla sua prima importante opera, cioè It's Gonna Rain del 65, fino al nostro Mollet Quartet, ecco, l'elemento davvero ricorrente, dicevo, è la pulsazione. Una sorta di schema pulsazionale è sempre presente, facendo da sfondo per l'intero discorso musicale, sul quale poi Reich, di volta in volta, lavora tanto sul piano armonico quanto su quello melodico e ritmico. Tra l'altro, l'importanza di questa categoria è sottolineata dallo stesso compositore, il quale nel 1970 scrive:
«La pulsazione e il concetto di un chiaro centro tonale riemergeranno come sorgenti fondamentali della nuova musica».
Thank you.
secondo movimento del Mollet Quartet di Steve Reich, qui con l'ensemble So Percussion.
Parliamo quindi di Steve Reich, ma quando inizia a precisarsi il linguaggio di Reich? Intanto, finita l'università nel 1957, Steve deve scegliere tra Harvard e New York. Nel primo caso avrebbe seguito un master in filosofia. Nel secondo, invece, avrebbe percorso la via della musica e della composizione. Fino ad allora la sua formazione infatti era stata soprattutto filosofica, dato che il giovane Reich si era nutrito con Wittgenstein, Aristotele, Spinoza, Platone, Cartesio. Eppure, ciononostante, o forse anche per questo, sceglierà la via della musica a New York. E già in questi anni Reich inizia a maturare un'idea aperta di musica, forse meno accademica, ma sicuramente produttiva, almeno per lui, produttiva e dinamica, e che gli consente di abbeverarsi alle fonti più diverse, da Satie a Bartok, da Perotinus alla musica balinese, dal jazz a Webern, da Debussy a Miles Davis, a Kenny Clarke e a John Coltrane. E proprio rispetto a queste ultime tre star del jazz, il compositore scriverà così:
da Davis ho imparato che poche note possono essere più efficaci di molte, e da Clarke che un ritmo leggero, fluttuante, piuttosto semplice, è più efficace di un ritmo troppo ricco e troppo pieno. Coltrane mi ha insegnato che una gran quantità di musica si può creare con pochi cambiamenti di armonia.
Pur essendo attratto dalla musica africana e dai suoi ritmi, così come dalla poesia, in particolare da quella di William Carlos Williams, i cui testi saranno poi alla base di The Desert Music dell'83, ecco, pur essendo attratto da questo, Reich ancora non riesce a vivere di sola musica. Si sposta allora a San Francisco, dove per un anno o giù di lì farà prima il tassista e poi l'impiegato in un ufficio postale. Alla fine del 1964, Reich, mentre è in giro con il suo taxi, viene improvvisamente attratto dalla voce di un predicatore nero, fratello Walter, che sermoneggia sul diluvio universale, ammonendo con energia: «It's gonna rain!» «Verrà la pioggia!» Reich, che girava sempre con un registratore in tasca, coglie l'attimo, incide quell'energica ammonizione per poi lavorarci su. Ed è così che nasce It's Gonna Rain, considerato il battesimo della cosiddetta musica ripetitiva. Oltre all'idea di ripetitività e di defasaggio, e cioè di progressivo disallineamento di elementi che si muovono all'unisono e che poi vengono appunto sfasati ma poi ritornano all'unisono, c'è un altro concetto che inizia ad affermarsi e che sarà una delle cifre distintive della musica di Reich: la gradualità, alla quale dedica un saggio nel 1968 dal titolo significativo «Musica come processo graduale». Scrive Steve Reich:
«Ascoltare un processo musicale che si svolge con estrema gradualità mi consente di prestare attenzione ad esso, ma esso si estende sempre oltre le mie capacità di percezione, il che rende interessante riascoltare lo stesso processo musicale più volte. Con esso mi riferisco a quel settore di sviluppo di ogni processo musicale graduale e completamente controllato in cui si possono udire i dettagli del suono, allontanarsi dalle intenzioni e seguire la propria indipendente logica acustica».
La rilevanza di questo punto di vista è notevole, dal momento che, pur nell'evoluzione del suo stile compositivo, resterà per Steve Reich un orizzonte regolativo fino ai giorni nostri, e che emerge chiaramente anche nel brano che abbiamo scelto, di cui abbiamo parlato e con il quale ci congediamo, Mollet Quartet, eseguito dall'ensemble So Percussion.
Con questo si chiude non solo la puntata di oggi, ma anche il ciclo di Caffè Zimmerman che abbiamo affidato volentieri a Giacomo Fronzi, che ringrazio naturalmente.
Grazie a te e a chi ci ha ascoltato.